L'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gladioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Settima puntata. Johnny Marr dopo i The Smiths. A differenza di Morrissey, Johnny Marr, che per l'anagrafe è di Manchester è John Martin Maher, e peraltro ha quasi compiuto 60 anni, ha iniziato la sua carriera solista piuttosto tardi. Ma prima di arrivare all'album The Messenger del 2013 e a una serie di album fatti solo con il suo nome, c'è un'enorme vita vissuta da questo musicista, soprattutto per collaborazioni, progetti speciali. E anche grazie alla sua saggezza, al suo savoir-faire, Marr ha osservato da vicino i futuri protagonisti della scena rock di Manchester, come accadde per esempio con gli Oasis. Molte delle parole che oggi ascolterete sono prese da questa autobiografia che spesso abbiamo nominato, Set the Boy Free, uscita per la Big Sur, con l'ottimo stile tradotto da Anna Mioni. Partiamo subito dall'annuncio della ripartita dei suoi amati The Smiths, con una delle prime cose che fece subito Johnny Marr, quella di partecipare alla registrazione di un nuovo album di Talking Heads. E che cosa dice Johnny in questo caso? I Talking Heads mi invitarono a Parigi per partecipare alle registrazioni del nuovo album. Avevano già messo giù un paio di canzoni per farmici suonare e volevano anche scrivere qualcosa con me da zero. Erano stati un gruppo importantissimo per la mia generazione ed erano riusciti nella difficile impresa di essere uno dei gruppi più famosi del mondo, pur mantenendo la loro integrità. Conoscevo la memoria, la loro roba, ed ero lusingato e felice che mi avessero chiamato per dare un contributo a uno dei loro dischi. Presi dunque un aereo per andare in studio a Parigi e incontrai David Byrne. Il primo giorno fu gentile da lasciarmi libero tutto praticamente il tempo per così concentrarmi. Quando poi arrivai allo studio, mi accorsi che alla cabina di regia c'era Steve Lillywhite ed era bello che ci fosse comunque qualcuno conosciuto come lui. Volevo mettermi però subito a suonare, regolare in fretta i miei suoni con una Fender Strato per un approccio più funky adatto ai Talking Heads. E a un certo punto partì un nastro. Steve disse: "Ecco dalla cabina, questo è un po' di tela bianca. Ascoltai lo scarno ritmo di percussioni e batterie per un po'. Poi entrò il giro di basso di Tina Weymouth, gli accordi di chitarra improvvisati da Harrison. Poi il pezzo continuava a girare in tondo. Mi aspettavo che partisse questa canzone e che avesse il suono di Talking Heads. Invece c'era solo una base ritmica. Ok, pensai, rilassati, ti hanno chiamato forse perché hanno voglia che ci metti qualcosa di tuo." Non riuscivo a concentrarmi. Persi così un po' l'attenzione e soprattutto avevo timore di fare brutta figura. La cosa che dovetti fare quindi era uscire da quello studio, andare a fare un bel giro. Ecco, dopo tornai in studio, attaccai la mia Gibson, cambiai chitarra, 12 corde elettrica e dissi a Steve di far ripartire quel nastro. Iniziò l'intro e senza pensarci sopra suonai la prima cosa che mi venne in mente. Steve mi sorrise e alzò un pollice. Quando arrivò alla sezione successiva mi lanciai direttamente in un altro riff improvvisato. Era esattamente la cosa giusta, era proprio quello che loro volevano, ovvero un riff inventato da me per un loro brano che si chiama Nothing But The Flowers.
Covered with daisies. You got it, you got it. I miss the honky tonks, Dairy Queens, and 7-Elevens. You got it, you got it. And as things fell apart, nobody paid much attention.
L'inizio della carriera da solista, o perlomeno di musicista, di Johnny Marr fu un bel inizio. Con i Talking Heads per l'album Naked, lui avrebbe voluto suggerire a grande David Byrne di chiamarlo Talking Heads 88, come insomma passo successivo 2.0 dell'album Talking Heads 77, ma non fu così. Comunque, oltre appunto ai Talking Heads, collaborò con Brian Ferry, ma a un certo punto, un pomeriggio, a casa di Christy McCall, che era una sua cara amica, ricevette una telefonata. Era il manager di Paul McCartney, che mi chiedeva se volevo incontrarmi con Paul per suonare. Ovviamente non esitai un attimo a dire di sì. E così, nel giro di pochi minuti, mi mandarono un fax con un elenco di vecchie canzoni rock and roll che Paul voleva farmi imparare. Ma io conoscevo già 25 Rock di Eddie Cochran, Long Tail Sally di Little Richard, le canzoni di Buddy Holly di Elvis Presley. La settimana dopo andai dunque in sala di prove, fuori città, dove si trovavano un paio di musicisti i cui nomi avevo visto su alcuni album rock, come Harry Spinetti alla batteria e Charlie White dei Family alla chitarra. Ero il più giovane di loro, tantissimo, ma ero anche molto nervoso, anzi nervoso da morire. A quel punto arrivarono Paul e Linda. Fu un momento topico per me e probabilmente un rischio professionale per loro. Come tutti gli abitanti del nostro pianeta, ero entusiasta di incontrare un Beatle, ma ero anche un fan di Linda. Mi piaceva da quando ero ragazzino, ammiravo il suo impegno per il vegetarianesimo e siccome ai tempi dei Smiths la vedevano come un modello, le avevamo chiesto di fare qualcosa per noi su The Queen is Dead, addirittura. Adesso ero di fronte a lei e con Paul e stavo per suonare con lui. Entrambi erano amichevoli e cordiali. La prima cosa che notai di Paul McCartney era quanta grinta aveva appena prendeva in mano il basso. Si capiva che aveva il controllo totale dello strumento. Ho suonato diverse volte con musicisti leggendari e in base alla mia esperienza posso dire che, senza eccezioni, l'unica cosa che interessa è suonare. Non si sta molto a parlare e cazzeggiare. Suonai con Paul McCartney per tutto il giorno. Così, quando finalmente facemmo una pausa, ci sedemmo e Paul e Linda mi chiesero come stavo. Mi chiesero ovviamente dello scioglimento degli Smiths e io fui sincero. Paul ascoltava con attenzione annuiva. L'argomento poi si spostò su discorsi generici da musicisti e talvolta Paul interloquiva con «Sì, sì, ai Beatles è capitato in Giappone o ci è successo una volta», come se fossero le cose più naturali del mondo. Per lui probabilmente era davvero così, perché stava parlando con un altro musicista. Era bello stare con loro e a un certo punto mi resi conto che avevo l'occasione unica è ripetibile di sentire il punto di vista e il parere di uno che effettivamente conosceva la mia situazione. Uno che, insomma, ne sapeva di scioglimenti di band. Così, dopo avergli raccontato i particolari fondamentali dei fatti recenti, trattenne il fiato e aspettai che Paul McCartney mi illuminasse. Fece una pausa, aspettai, poi fece un'altra pausa e disse «Così va nei gruppi». Questo era tutto, la somma della sua valutazione. «Così va nei gruppi». Nel corso degli anni mi sono trovato in situazioni simili, quando un collega musicista mi raccontava la sua storia di dolore e la situazione difficile con la sua band. Ho cercato diverse cose da dire, ma alla fine quella frase magica di Paul McCartney mi è tornata in mente e anch'io ho cominciato a dire spesso «così va nei gruppi». Tornato a Manchester, l'atmosfera cominciava a diventare realmente bollente. Tutti avevano avuto un'esperienza diversa quando andavano alla Sienda. Il locale era ancora mezzo vuoto, anche nei fine settimana. Ma un paio di miei amici mi raccontarono quando si erano spessate il momento in cui uno dei DJ aveva messo dei dischi con un sound nuovo, un nuovo tipo di musica, nato a Chicago, e loro erano andati avanti tutta la notte prendendo una nuova droga, l'ecstasy. Di sicuro stava accadendo qualcosa di importante. La città infatti era attraversata da un nuovo movimento e tutti se ne erano accorti e coinvolti ed erano tutti insomma, insieme in questo nuovo viaggio musicale. Succedeva spesso questo a Manchester, c'era una sorta di fratellanza. Stavo in studio qualche giorno e poi saltavo in macchina quando finivo la session, qualsiasi ora fosse, per riuscire ad andare alla Hacienda, che improvvisamente iniziava a essere sempre più affollata e sempre più piena di gente fatta di ecstasy, fino a quando non cominciò a sembrare il centro del nuovo universo musicale. Nella mia testa avevo sempre identificato la Hacienda come il mondo digitale per via del suono, dei dischi electro, che quando apriva mettevano, e per l'estetica di Peter Saville, che era associata. Mi piaceva la tecnologia, soprattutto quando era usata per creare musica pop, a partire dai sintetizzatori del Roxy Music e quella bellissima brano che si chiama You Make Me Feel Mighty Real di Sylvester, per arrivare fino a Soon Is Now, il nostro primo esperimento un po' diverso. E mi ero talmente appassionato che, come avevo fatto per gli Smiths, continuavo a smanettare con il mio emulator. Proprio in quel momento di esplosione della Second Summer of Love incontrai Bernard Summer dopo un concerto dei New Order e il coro dei Bunnymen. Ero in realtà in quel momento a San Francisco ed ero lì perché stavo facendo con i produttori di un film, Colors, un film di Danny Hooper, una sorta di colonna sonora. Non vedevo Bernard da tantissimo tempo, dai tempi degli Smiths. Bernard mi chiese se mi interessava scrivere alcune canzoni insieme, mi sembrava anche una buona idea. Avevamo già lavorato insieme quando avevano inciso un disco per la Factory. Anche ai tempi degli Smiths ci frequentavamo. Quando me ne andai dagli Smiths non avevo assolutamente idea di che cosa sarebbe successo e questo era un nuovo momento particolare. Iniziamo a lavorare insieme. Io e Bernard soli, nessun produttore o fonico o altri musicisti. Giravamo qua e là, collegavamo a prese diversi strumenti e facevamo tutto da solo. La nostra unica strategia era provare qualcosa di diverso. Vedevo il lavoro con Bernard Summer qualcosa come un'occasione per sperimentare nuova elettronica. Lavorammo a più riprese, registrammo un sacco di idee fino a quando trovammo il nostro metodo di composizione. A differenza delle arti visive, nella cultura pop uno degli aspetti più strani è che i musicisti spesso sono tenuti a cercare di ripetere le cose che li hanno portati al successo. Per me è tanto assurdo quanto aspettarsi che David Hockney continui a dipingere tuffi per tutta la vita. È una cosa che non ho mai veramente capito. Il passo successivo fu che anch'io mi costruissi uno studio. Ne ero davvero entusiasta. Potevo fare quello che mi pareva in questo studio. E così invitai un giorno Bernard a sentire qualcosa che mi ero inventato musicalmente. Lui mi guardò incuriosito e disse: «Ma che cos'è questa cosa? È potentissima». A lui piacque molto. Era un brano che si chiamava Get the Message. Poco dopo aver formato gli Electronic, ricevemmo un messaggio da un amico, era Neil Tennant e Pet Shop Boys. Era interessato a lavorare con noi e forse avremmo potuto registrare qualcosa anche con direttamente Pet Shop Boys. Ci piacevano molto a tutti e due i dischi dei Pet Shop Boys. E nel giorno in cui Neil e Chris Lowe sarebbero dovuti venire nel nostro studio, iniziai a lavorare un'idea che sembrava un buon ritornello per una canzone. Questo pezzo poi divenne Getting Away With It. Quella sera andammo all'Hacienda e il giorno dopo ci vedemmo di nuovo per scrivere un'altra canzone. A questo punto avevamo immaginato che forse era meglio non utilizzarle, queste canzoni, per un nuovo album dei Pet Shop Boys, ma perché no per un album nuovo degli Electronic. L'impatto della scena di Manchester si sentiva in tutto il paese e sempre più persone accorrevano in città per partecipare all'esperienza Madchester. Improvvisamente, fingere di provenire dai quartieri più malfamati della città e parlare con un ragazzaccio appena uscito dal riformatorio era la cosa più cool del mondo. Purtroppo molta gente iniziò anche a comportarsi così, un effetto collaterale di quel fenomeno che io trovavo assolutamente deludente. Essendo originario del centro città, avevo vissuto in prima persona le aspirazioni della classe operaia e all'improvviso in giro c'erano personaggi che si facevano un punto d'onore della loro mancanza di opportunità, il che secondo me era sconcertante e per la gente comune era una sorta di regressione. Forse faceva parte del fenomeno di mettere gli abitanti di Manchester un po' sotto i riflettori, ma nel contempo svalutava quello che per alcuni avevano, per cui molti avevano lavorato tutta la vita, ovvero l'orgoglio e il successo di salire nella scala sociale grazie al miglioramento di sé e alla disciplina. Quello che era iniziato come un autentico movimento si stava trasformando in uno stereotipo deprimente sui settentrionali. C'era perfino gente che fingeva di essere di Manchester, cosa che credo non fosse mai successa prima. Getting Away With It era il primo singolo degli Electronic e aveva Neil Tennant alle seconde voci. Fu pubblicato nel 1989 come anticipo del nostro primo album, previsto in uscita con la Factory Records, ancora un atto di stima verso Tony Wilson, e ovviamente un gesto che Bernard faceva per fedeltà a questa etichetta, anche se poi per gli Stati Uniti avremmo firmato con la Warner. Il successo di Getting Away With It mi colse davvero di sorpresa. Era la prima volta che mi stavo facendo una reputazione addirittura negli Stati Uniti e fu davvero incredibile capire quanto la reputazione di un supergruppo stava crescendo, quella degli Electronic.
Just to get wet on purpose. I've been forcing myself not to forget, just to feel worse. I've been getting away with it all my life.
Getting away.
However I look, it's clear to see that I love you more than.
It's been true all my life.
C'era un meraviglioso senso di libertà in quel momento nella carriera di Johnny Marr. Insieme a Bernard Summer, un conterraneo di Manchester, vivevano appieno un momento magico. Era un momento magico, come avete capito, della musica di Manchester, anche se c'erano dei risvolti anche abbastanza ridicoli dell'essere di Manchester, come avete sentito dalle parole dello stesso Johnny Marr. Ma insieme a Bernard Summer vissero un periodo d'oro, addirittura suonarono con il Dodger Stadium insieme ai Depeche Mode e incontrarono proprio sul Sunset Boulevard un gruppo fuori di testa di Manchester che era lì a registrare, gli Happy Mondays. Intanto giravano anche il mondo per la promozione e grazie a Radio Popolare, proprio nel periodo della promozione, il primo album degli Electronic, ebbi il piacere e la fortuna di incontrare per la prima volta Johnny Marr, che era venuto nei nostri studi durante una puntata di Pacianca. All'epoca la conducevo con Nicolo Vecchia, in alternanza con Helen Gamberoni. E il buon Johnny Marr mi raccontò fuori onda qualche aneddoto degli Smiths, come il fatto che Morrissey volesse mettere la copertina del loro primo album un uomo completamente nudo, e no, a metà, come accadde poi ovviamente, mi autografò tutti i vinili che mi ero portato con me e mi salutò dicendo: ascolta questo ragazzo, mi piace molto. Era Badry Drum Boy. Torniamo alle letture delle pagine di Marr. Contemporaneamente agli Electronic e dopo a ruota questo progetto bello insieme ai Talking Heads, si era fatto vivo un amico, un caro amico che insomma era abbastanza importante nella sua vita, ovvero Matt Johnson. Ecco cosa scrive Marr nella sua biografia: non volevo stare in un gruppo, o almeno ero convinto che fosse così, fino a quando comparì Matt Johnson, che così mi invitò letteralmente a entrare nei Dede. Matt si fece vivo di punto in bianco, stava per entrare in una nuova fase dopo Infected, un album meraviglioso che vi invito a riascoltare, e ora che gli Smiths non esistevano più voleva tenere fede a quel patto che avevamo stretto nel 1981, prima che le nostre strade prendessero direzioni diverse e straordinarie. Ci diedemmo appuntamento a un concerto di hip hop alla Brixton Academy e mi fece molto piacere rivederlo. Dopo il concerto nel camerino di Iggy, Matt mi raccontò il suo progetto, proprio davanti a Iggy Pop, di mettere su una nuova versione di DDD. Iggy, a cui non sfugge niente, disse: «Ehi, voi due, volete che faccia qualcosa insieme a voi?» Insomma, sembrava l'auspicio di qualcosa veramente cool. Negli anni passati, da quando avevo dormito sul suo divano letto, la volta che ero andato a procacciarmi una sorta di contratto per il discografico per gli Smiths, avevo seguito Matt e quello che faceva con Soul Mining, Infected, aveva davvero fatto un gran lavoro, inciso degli album che adoravo, veramente. I The Day non erano stati un gruppo nel senso convenzionale, ma più un titolo, un nome per un progetto in cui Matt poteva lavorare con diversi musicisti e occuparsi anche all'interno di questo progetto di video e di cinema. La sua idea era di mettere un gruppo per fare un disco e suonare, era marginale. Adesso, incontrando me, arrivava con un tempismo perfetto, perché forse avevo voglia anch'io di qualcosa effettivamente di diverso. E così cominciamo a lavorare insieme. Ma Johnson è una delle poche persone con cui ho suonato, che ha la mia stessa età. Entrambi siamo ragazzi autodidatti della classe operaia, cresciuti nell'Inghilterra degli anni 70. Matt aveva intrapreso un percorso intrepido, tutto suo, si era cacciato in alcune situazioni estreme dal punto di vista fisico e psicologico, mentre stava realizzando il suo lavoro. Seguiva con attenzione l'attualità, mi consiglio di leggere Noam Chomsky. Scegliemmo come quartiere generale per la nuova versione del The Day Come Dentro, Shoreditch, in un vecchio palazzo. Matt si occupava di tutto. Durante il giorno questo locale sembrava un film di Hitchcock, un poliziesco dei noir degli anni 50, sempre pieno di suspense. Di sé l'atmosfera notturna era più simile a New Orleans, alle 3 di notte, a quel film, non so se lo conoscete, Angel Heart, Ascensore per l'Inferno di Alan Parker. Io e Matt stavamo svegli tutta la notte a bere vodka e ascoltare Ennio Morricone, Tim Buckley e Howlin' Wolf. E fu in quell'atmosfera che nacque quel disco e quella canzone bellissima che si chiama The Beaten Generation.
On the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? And our youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics. Generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. They send in the special liberty and keep us from peace. They make the world sit ill upon their tongues when they tell us justice is being done. That freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination.
Un altro album notevolissimo nella carriera di The Day prese forma con Johnny Marr nell'organico. Nei primi mesi del 1993 i The Day tornarono dunque in studio per incidere l'album successivo. Si intitolava esattamente Dusk e sapevo che sarebbe stato speciale, scrive Johnny Marr. Ci trasferimmo nel seminterrato di quel palazzo di Shoreditch e ci immergemmo per tutta la durata del lavoro. In un buio suggestivo, illuminato con parsimonia da lampade a olio psichedeliche rivolte verso le pareti. Alloggiavo a South Kensington e nelle mattine d'estate con la foschia guidavo con la cappotto della macchina abbassata, costeggiando il Tamigi per andare verso lo studio, insieme al nostro tastierista D.C. Collard, che alloggiava con me. Il viaggio per andare a registrare al mattino era l'unico momento in cui vedevo la luce, perché una volta sceso in studio ero del tutto assorbito da quel mondo che stavamo creando e raramente uscivo prima di 14 ore. Quando finimmo Dusk, i The Day erano insieme come un gruppo da quasi 5 anni. Avevamo suonato in tutto il mondo e ci conoscevamo molto bene. Con i The Day si lavorava sempre a forte intensità creativa. Ma l'atmosfera mentre registravamo questo album era particolarmente toccante e commovente. A volte dovevo persino uscire dallo studio, un po' perché ero sopraffatto dall'emozione, un po' perché veramente era affaticoso stare tutte quelle ore insieme. La canzone più potente e carica di tutte, secondo me, e che è una delle più belle della carriera dei The Day, è Love Stronger Than That, con il suo verso d'apertura Me and my friend were walking the cold light of morning, che descrive bene cosa facevamo Matt ed io girare per Londra, soprattutto dopo la morte del fratello Eugene di Matt Johnson. Mentre il brano si snodava e ascoltavo la voce di Matt, suonare l'armonica e le lacrime scendevano giù completamente come una cascata.
Love, love, love.
Quando venne il momento però di suonare dal vivo questo bellissimo disco, infatti vi do così un piccolo advice: se per caso avrete la possibilità di incontrare Johnny Marr nel futuro e volete fargli autografare qualche disco, portate con voi Dusk, perché è uno veramente degli album che maggiormente ama Morrissey della sua carriera di musicista. Bene, però era toccato di fare un passo indietro in questo momento della vita, anche perché aveva Angie con un bambino piccolo, Nile, che l'aveva chiamato così in onore a Nile Rodgers, grande chitarrista degli Chic. E così avere un bambino in casa, scrive, mi portò molti cambiamenti nella nostra vita. Era bello essere una famiglia, non certo una famiglia convenzionale. Io passavo la mia giornata nello studio di registrazione, per carità, facevo le mie cose, soprattutto con Bernard Summer continuavo a registrare cose, anche per i New Order davo consigli e registrammo insieme anche una canzone, World in Motion, per i mondiali di calcio. Come sempre la mia vita ruotava solo la musica, ma i bambini amano la musica e Nile adorava i Kraftwerk e anche Bob Dylan. A un certo punto, un giorno, mi accorsi che la sua canzone preferita era There She Goes dei Lass. Fu un grande successo questa canzone. Quando era piccolo, passava sempre la radio e Lee Mavers, un giorno, venne a trovarmi a casa mia, proprio qualche tempo dopo il successo dei Lass. Ci trovammo bene, venne così con un paio di chitarre. Iniziamo a suonare alcune canzoni, I Can See For Miles degli Who e un po' di Stones, un po' di Diddley. Ci stavamo dentro quando mio figlio entrò zampettando per sentire cosa stavamo combinando. Lì lo salutò e gli chiese: come ti chiami? E il buon Lee Mavers disse: sono un cantante. Qual è la tua canzone preferita, Nile? E lui disse candidamente: There She Goes. Beh, allora la prima cosa che fece Lee Mavers fu prendere la sua chitarra e gli cantò tutta la canzone come se fosse davanti a 20.000 persone. Fu una cosa pazzesca. Nile rimase immobile per lo stupore e a bocca spalancata. Fu una cosa carina e anche un po' uno sballo, devo dire. E ringrazio ancora Lee Mavers per questa esperienza per mio figlio. Un aneddoto divertente da raccontare nel nostro speciale su Marr dopo gli Smiths riguarda gli Oasis. Infatti, ma ricorda aver conosciuto Noel prima ancora che la band avesse successo, praticamente veramente agli inizi, prima che avesse addirittura un contratto discografico. Ricorda nella sua biografia Johnny Marr: avevo ascoltato distrattamente questa cassetta demo con una copertina orribile, c'era una sorta di Union Jack che sembrava essere passata dentro lo scarico di un water. Era abbastanza interessante. Poi mi capitò, qualche giorno dopo, di incappare proprio in Noel Gallagher sotto la pioggia, ero in macchina, lo feci salire e ci dirigemmo in un bar. E lo presi subito in simpatia, capì che era intelligente, aveva un certo che di enigmatico. Vedevo la passione per quello che faceva, prendeva molto sul serio il fatto di scrivere canzoni. Era chiaro che aveva un progetto musicale che lo doveva portare a compimento. Dopo aver parlato per un po' di Neil Young e di chitarre, lo accompagnai a casa e quando tornai nello studio, frugai subito fra le cassette sullo scaffale e tirai fuori proprio quella lì con la bandiera e lessi alcuni titoli: Columbia, Married with Children, Fade Away, Rock and Roll Star. L'infilai nel registratore e schiacciai play. Quello che ascoltai aveva un suono nuovo, qualcosa che aveva qualcosa di anche già sentito, ma nel senso favorevole del termine. Quando la musica sembra già sentita, a volte può significare che non è niente di speciale, ma altre volte può significare che è particolarmente bella. Riconobbi alcuni punti di riferimento. Insomma, erano un gruppo che tenevano alta la bandiera del rock classico, ma avevano qualcosa di unico, che non somigliava a niente altro. Era così Manchester, soprattutto quel brano, Columbia. Si appassionò veramente a questa nuova band Oasis, il buon Johnny Marr, tanto che ne parlò col suo manager e quando il super eccitato Noel Gallagher lo chiamò per dirgli che aveva incontrato Alan McGee e gli avrebbe voluto dare un contratto discografico, un'altra cosa che gli consigliò fu di procurarsi una chitarra di scorta, perché aveva notato che ci metteva troppo tempo ad accordare la chitarra tra un brano e l'altro. Hai ragione, rispose Noel, ma io non posso adesso permettermi una seconda chitarra. Misi giù il telefono e ci riflettei un attimo, poi andai in studio e guardai le mie chitarre, disse Johnny Marr. Decisi che potevo portargli una Les Paul anni 60 che avevo usato in Panic e in London con gli Smiths ed era appartenuta a Pete Townsend. La misi nella custodia e andai a casa del buon Noel. Tieni, usa pure questa. È stata l'unica volta in cui vidi Noel Gallagher rimanere senza parole. Gli Oasis sono stati un gruppo importante comunque per la vita del nostro Johnny Marr e poi avrebbero comunque collaborato molto presto insieme e anche dopo tanti anni sono tornati a collaborare proprio anche per l'ultimo album di Noel Gallagher e c'è una canzone in questo album dove si sente moltissimo la chitarra di Johnny Marr ed è Pretty Boy. Come si può evincere anche da questo brano, la speciale chimica tra Noel Gallagher e Johnny Marr è scattata perfettamente anche dopo quegli anni in cui la band degli Oasis si stava letteralmente prendendo forma prima di diventare una band da successo globale. Marr avrebbe poi messo insieme le sue forze per dare vita ad altri progetti come gli Healers, suonato con gli americani Modest Mouse e con i Creeps per ben 5 anni. Johnny Marr spese veramente tanto tempo in tour e dai Modest Mouse ci sentiamo un accenno di Floatone, che è stato davvero un grande successo nelle college radio americane. Modest Mouse, il gruppo fatto da lui, gli Healers e i Creeps. A un certo punto il buon Johnny Marr decise di chiudere un po' con i vari progetti e dar vita a un suo progetto con il suo nome. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Leggiamo alcune parole riguardo al desiderio appunto di mettere su un progetto da solista col suo nome, cognome. Uno dei privilegi è avere un gruppo tuo e che durante un concerto puoi invitare sul palco i tuoi artisti preferite a suonare qualcosa insieme. Io stesso sono stato invitato tantissime volte da altri colleghi, per cui mi piace ricambiare. Anche il pubblico poi si diverte a sentire con me varie persone, tra cui Kevin Drew dei Broken Social Scene, Neil Finn, Robin Hitchcock, Billy Duffy, mio caro amico, e Noel Gallagher ovviamente. Poi con Bernard Sum siamo così, abbiamo riformato per un certo periodo gli Electronic e abbiamo suonato Getting Away With It. Abbiamo fatto così ritorno a New York con Andy Rourke, che purtroppo dopo l'aver scritto questa biografia è scomparso ovviamente. E abbiamo parlato di Smith insieme. Mio figlio Nile ha suonato con me dal vivo sui dischi. Lui e Sonny, altro figlio, sono cresciuti tra artisti e chitarre. Ho cominciato a fare concerti da solista, ho passato l'adolescenza a suonare dove poteva, imparando a scrivere canzoni. Hanno conosciuto gli Smiths, miei figli, attraverso il mondo esterno. Io non gliene ho mai parlato più di tanto. Non facevo il vecchio che racconta le storie di guerra. E comunque loro non me l'hanno mai realmente chiesto. Nile e Sonny sono cresciuti insieme ai Modest Mouse, ai Cribs. Per loro sono una sorta di famiglia, degli Smiths, quello che vogliono sapere. Lo possono fare quando vogliono, quando gli pare. Salutiamo questa puntata con una bellissima canzone che scrisse tempo prima per Billy Bragg. Ovviamente Billy è stato un grande amico di lunga data che aveva conosciuto ai tempi The Smiths. E insieme incisero questo bellissimo doppie canzoni per due canzoni per un album che si chiama Don't Try This at Home nel 91, e vedeva cuore un'altra grande amica e collega di Johnny Marr, ovvero Christy McCall, drammaticamente poi morta in mare in Messico, investita da un motoscafo guidato in acque proibite. La canzone con cui ci salutiamo e salutiamo Johnny Marr e la sua carriera solista è Sexuality. E noi ci sentiamo per le prossime puntate, le ultime di questa serie dedicata ai The Smiths.
With girls from many nations of my passes and women of all